Ma tutta quella faccenda è debole, improbabile e incredibile. È debole perché per via del movente, perché questo signore stava in Gran Bretagna ormai da 8 anni e quindi quello che aveva da dire l'avrà detto, e in più sicuramente ha 8 anni di ritardo nelle informazioni eventualmente da poter trasferire. È improbabile come tempi perché l'attentato è stato eseguito poco prima delle elezioni interne alla Russia, ma soprattutto poco prima dei mondiali. Ora, i mondiali per la Russia sono un elemento, tra l'altro la Russia ebbe la preminenza nella gara per l'assegnazione rispetto alla Gran Bretagna, quindi magari se la sono presa, ma direi da delle battute. La Russia annette molta importanza in termini di soft power, ovviamente, a un evento del genere, e quindi sarebbe abbastanza scriteriata a gettare delle ombre e del fango su se stessa. Ma soprattutto è incredibile per il modo, perché insomma abbiamo visto tutti come si fa nei film, no? Quando uno deve ammazzare una spia, manda uno con i guanti di pelle e la pistola col silenziatore o col fucile sul silenziatore e lo ammazza. Adesso di stamane è la notizia che gas nervino, chiedo scusa, sarebbe stato spruzzato sulla porta di casa sua, ma dico, un modo più complicato, incerto, tant'è che appunto non l'ha ammazzato, e poi soprattutto che contiene in sé la traccia di chi è stato, perché questo gas Novichok, secondo gli inglesi, rimanderebbe direttamente a dei laboratori post guerra fredda della Russia. Quindi insomma una sequenza di stupidaggine fatta dai russi che è abbastanza incredibile, da una parte. Dall'altra, come hanno notato i russi, sembrava tutto molto preparato, perché la sequenza delle reazioni, anche solamente scegliere i 60 diplomatici che gli Stati Uniti poi hanno espulso, non è cosa che di solito si fa in una settimana, no? Evidentemente c'era della preparazione. E come diceva lei, c'è una battaglia principale, che è quella tra Stati Uniti e Cina, e la Russia è geograficamente e politicamente in mezzo, perché è in mezzo al quadrante eurasiatico, ed è in mezzo anche essendo una potenza totalmente militare ma non economica, mentre la Cina è lo sfidante economico, ancora debole militarmente, meno forte diciamo dei russi, se non altro per impatto atomico, ma che evidentemente sta crescendo. E quindi la battaglia principale è cercare di capire che cosa fare della Russia. Parlo dell'Occidente a guida americana, perché attualmente la Russia è in una sorta di alleanza difensiva, strategica, generale con la Cina, fatto salvo che storicamente, siccome la Russia è confinante con la Cina, non è naturalmente alleata della Cina a livello storico, diciamo. I paesi che hanno un confine in comune sono antagonisti in genere. E però le condizioni, soprattutto poi anche delle relazioni internazionali, geopolitiche portate avanti da Obama, questa situazione hanno creato, no? Russia e Cina da una parte e Stati Uniti e Europa dall'altra. E con una contraddizione dentro lo schieramento occidentale, soprattutto americano. Trump che vorrebbe, come dire, portare la Russia, riportare la Russia da quest'altra parte dello schieramento, e mentre il famoso deep state americano ha bisogno del grande nemico anche per via della NATO, della corsa agli armamenti, eccetera, eccetera. E quindi spinge nell'altra direzione, che è quella dell'ostracismo. Ed evidentemente tutto questo caso, che è stato gestito, probabilmente messo in piedi dai britannici, segue questa seconda strada. Poi le intenzioni verso la Russia.
Quindi in qualche modo anche uno scontro interno, cioè rivelatore anche di uno scontro interno agli apparati americani.
Sono agende parallele più che scontri, no? Cioè c'è chi fa. Ma questo l'abbiamo già visto con Obama, perché noi avevamo Obama che firmava degli accordi con la Russia, un secondo dopo in Siria qualcuno si comportava in maniera esattamente contraria agli accordi che erano stati fissati. Quindi sono agende parallele portate avanti da parti diverse della potenza americana. E, ora c'è contraddizione, ma anche no, nel senso che Trump è famoso per la sua arte di trattare, e della trattativa fa anche parte l'alternanza tra schiaffi e carezze, per cui se qualcuno preme molto la Russia, forse poi la Russia diventa anche più malleabile in termini di trattativa, quindi tutto sommato lascia anche fare, molto non può neanche fare, perché poi lui a sua volta è oggetto di un attacco per presunta russofilia, e quindi deve stare attento a come si atteggia, però poi tutto sommato potrebbe avere anche gli stessi dei vantaggi per la sua strategia, diciamo, ad avere una Russia più malleabile, meno forte e più disponibile a cedere qualche cosa e a riposizionarsi.
E rispetto invece, forse altri due elementi, se riusciamo brevemente a cercare di, insomma, di sicuramente il puzzle non lo terminiamo oggi, ma se non altro a definire i contorni dei pezzi. Dicevamo la Cina, questo incontro con Kim abbastanza a sorpresa, qual è la sua lettura rispetto invece al muso duro fatto da Trump soltanto poche settimane fa, se si tratta, insomma, sicuramente si tratta di un colpo abbastanza grosso della diplomazia cinese, quali effetti avrà sul rapporto tra Stati Uniti e Cina? E poi l'altra domanda, gliela faccio subito, era sul rapporto tra Stati Uniti ed Europa. Sappiamo anche che la guerra dei dazi annunciata da Trump colpisce in realtà duramente i rapporti atlantici, quindi se anche questo, diciamo, caso russo invece montato in perfetta sincronia tra Regno Unito e Stati Uniti, che cosa ci dice sul rapporto anche di un'Europa che cambia? Ci potremmo anche mettere il cambiamento dei rapporti interni all'Unione Europea con la Brexit, eccetera.
Dunque, sul primo punto, ma insomma è meno inaspettato, poi dipende dagli analisti, ognuno ha il suo modo di vedere le cose. E chiaramente, siccome Kim è dentro un processo che da una parte potrebbe giungere ha una qualche forma di rapporto organico, disarmato, amichevole, solare, si chiama Sunshine Policy, quella che venne iniziata da due presidenti prima rispetto a Moon, che è l'attuale presidente della Corea del Sud, no? Quello sostanzialmente di non riunificarsi magari politicamente, ma insomma trovare una forma di convivenza organica, quindi anche con scambi, con apertura dell'industria coreana del sud al nord, dove la manodopera costa meno, via discorrendo. Questa è la partita principale di Kim, e chiaramente questo riassetta un po' anche tutte le questioni di quel quadrante, perché poi invece in Corea del Sud è stata vista dagli Stati Uniti come piede a terra in Asia, per cui l'hanno riempita di missili, no? E quindi c'è tutta una partita su come perseguire questo progetto e cosa chiedere in cambio e cosa dare, per esempio una moratoria, un blocco, diciamo, dell'attività sulla ricerca atomica da parte della Corea del Nord, la non presenza della flotta americana nel mare antistante, la demissilizzazione della Corea del Sud, e tutto questo pacchetto poi come si chiude. È chiaro che a questa partita Kim deve andare con dietro il conforto, l'alleanza e la cointeressenza con la Cina, perché se no se è da solo contro tutti non va da nessuna parte, insomma. E credo che la Cina abbia lo stesso interesse suo, appunto, che è quello di smilitarizzare moderatamente la regione, e dall'altra parte appunto di favorire questa apertura, questo dialogo tra le due Coree. La questione invece nel fronte occidentale è molto più complessa, perché da una parte c'è l'Europa. Però l'Europa, ricordiamoci sempre che nelle nostre ossessioni di analisi giustamente economico-monetaria esiste l'Europa, ma in realtà l'Europa non esiste geopoliticamente, non è un soggetto, non ha una politica estera. l'agenda tedesca è un conto, quella francese è un'altra, quella italiana ancora un'altra, i paesi dell'est Europa o della Scandinavia, dove tra l'altro le questioni stanno crescendo in tensione anche per via del nuovo quadrante che è l'Artico, eccetera. Poi c'è la Gran Bretagna che si sta staccando dall'Europa, più o meno forse l'anno prossimo dovrebbe essere operativamente un'entità a sé. La May fece una famosa conferenza parlando di Global Great Britain, e cioè la possibilità di andare a giocare su tutti i tavoli del mondo. Do un'informazione: nel frattempo si è riformattato il Trans-Pacific Partnership, cioè quell'accordo che doveva unire Stati Uniti, parte dell'America del Sud, lato Pacifico, e Asia che si affaccia sul Pacifico, Australia e Nuova Zelanda. Trump ha ricusato quell'accordo, che era già molto avviato, e loro però adesso l'hanno fatto senza gli Stati Uniti. La Gran Bretagna pare che immediatamente ha iniziato le procedure per entrare in questo tipo di accordo di libero scambio. E l'intenzione dei Brexiters, che non c'entra nulla con la questione del, più di tanto dell'Europa, dell'euro, eccetera, ma è il recupero della, dell'autonomia, della sovranità geopolitica della Gran Bretagna, è questo, è quello di poter agire in tutto il mondo. Loro sono una potenza finanziaria, il loro posizionamento è quello, la finanza va a disposizione di tutti i mercati che crescono, quindi questa è un po' la strategia generale, che rappresenta poi un'agenda sua particolare, ovviamente. E poi appunto gli Stati Uniti, che sono un soggetto quantomeno bicefalo tra in genere il Presidente e l'amministrazione, e il cosiddetto Deep State, la grande organizzazione storica, diciamo, degli interessi americani. Non solo questi tre attori devono coordinarsi tra di loro, ma devono anche discutere i propri pesi interni. Per cui anche qui Trump da una parte richiama, o gli americani richiamano, l'ordine di scuderia della NATO, ma contemporaneamente Trump fa l'operazione dei dazi, sulla quale probabilmente si aspettava o auspicava una reazione immediata da parte dell'Europa in modo da fare un'escalation. L'aveva già detto, lui voleva in realtà applicare i dazi sulle auto tedesche, questa era la finalità ultima. E gli europei avevano iniziato di gran carriera dicendo che avrebbero messo i dazi sulle moto, sul barbo, no? Avrete letto. Poi è tutto sparito, ovviamente. Mm-hmm. Sono state sospese le sanzioni, adesso i dazi, scusate, sull'alluminio e l'acciaio, sospesi però non ritirati, e quindi come spada di Damocle per le trattative interne su chi comanda, chi ha il potere, chi decide le cose, cosa ti do io e cosa mi dai te. E in linea generale Trump ha bisogno di trovare soldi per finanziare il piano infrastrutturale interno, che è quello che poi gli fa promessa di occupazione, che è l'unica cosa che gli può far vincere le elezioni di midterm, che saranno a novembre di quest'anno, no? E se perde una delle due camere, se non tutte e due le camere, diventa la famosa anatra zoppa, e quindi già un presidente anatra zoppa è poco significativo, per Trump sarebbe una tragedia, perché ha un'agenda abbastanza, tra virgolette, rivoluzionaria, cioè inedita rispetto agli standard del potere americano, e quindi se non può contare su tutte e due le camere, evidentemente la sua azione politica perde di senso e di significato. Quindi è un quadro molto articolato che bisognerà seguire, evitando semplificazioni, perché poi tra l'altro tenderà a complicarsi sempre di più. Multipolare non significa solamente Cina e Stati Uniti d'America con la Russia in mezzo e l'Europa che non si sa bene che fare. Ecco, appunto. Poi c'è il Giappone, che è quello che ha promosso il TPP, che ha firmato un trattato di libero scambio con l'Europa, che da una parte si appoggia agli Stati Uniti, ma poi gli Stati Uniti anche lì chiedono dazi perché esportano troppo che importare. Quindi appunto è una situazione molto complessa e articolata,